Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro dal titolo La didattica della fantascienza, che premesso non abbiamo scelto noi.
Vi dico il segreto, è un titolo provvisorio che avevo suggerito a Silvio Sosio, è rimasto tale perché capite come nella vita capita che le cose provvisorie sono, rimangono permanenti, perché poi domani lo farò e poi è rimasto in programma.
È quello che fanno le case editrici quando gli dai un titolo provvisorio, poi non riesci più a sfollarti,
esatto.
Ti rimane.
È colpa mia.
La didattica della fantascienza, io sono Franco Ricciardi, ci sono i nomi fuori da Fabio. La didattica della fantascienza, quindi parleremo della possibilità di insegnare fantascienza. È da qualche anno che si comincia a ragionare anche qui in Italia intorno a questo tema, che invece all'estero è come discussione è già molto più avanzata. L'anno scorso io in questa stessa sede avevo tenuto un primo incontro in cui mi ero domandato, ma una domanda retorica, perché la risposta era sì, se fosse non solo possibile ma anche auspicabile una scuola di fantascienza, una scuola intesa in senso reale, cioè non un gruppo di scrittori che si confrontano per tirare fuori una poetica di fantascienza italiana, ma veramente un luogo in cui si potesse insegnare scrittura creativa ma applicata in maniera pressoché esaustiva alla fantascienza. Non avrei probabilmente nemmeno proposto quell'argomento se la risposta non fosse stata sì. Per quale ragione una cosa del genere? Perché avevo constatato, e non so se poi anche i colleghi che si alterneranno dopo di me confermeranno questa opinione o vorranno modificarla, che effettivamente rispetto a 15, 20 o, 20 o 30 anni fa c'è stata una certa evoluzione nella fantascienza italiana, per cui finalmente si è cominciato a lavorare molto sulle idee, a tirare fuori delle idee effettivamente originali che meriterebbero, anche se non hanno per problemi di traduzione, come abbiamo visto prima negli interventi che parlavano della possibilità di essere tradotti nei paesi anglofoni, non hanno lo spazio che si meritano. La fantascienza italiana, quindi, come qualità di elaborazione delle idee, è probabilmente all'altezza di qualsiasi altra letteratura di fantascienza nazionale o internazionale. Qual è la profonda differenza? La profonda differenza è che invece la qualità pratica della scrittura, a mio avviso, non è assolutamente all'altezza. E mi spiego. Una cosa è un'idea, cosa completamente diversa è portarla a termine, soprattutto se parliamo della scrittura di un romanzo, cioè di un'opera di durata lunga o medio lunga. Per idea non mi riferisco soltanto al novum fantascientifico, all'idea che mi permette di scrivere un racconto ambientato nel futuro, in un altro mondo, in un presente alternativo, ma proprio all'idea di una trama da sviluppare. Arrivare da questo massa di idee che ho in testa alla scrittura finale, pratica, comporta una serie di passaggi che noi non siamo abituati a fare. Non siamo abituati a fare perché siamo permeati, soprattutto noi in Italia, da una cultura romantica che vede la formazione della scrittura pressoché unicamente come una trascrizione da una mentalità ideale alla sua, al prodotto finale, come se esistesse uno e un solo modo di scrivere una storia. Chiunque di noi può constatare che la stessa storia scritta da un autore o da un altro cambia completamente, può essere la storia più bella del mondo, può essere la storia assolutamente illeggibile che abbandoniamo a pagina 3. Perché? Perché è molto più importante nella fiction della idea e della storia in sé e il modo in cui viene raccontata. Anzi, c'è una differenza fondamentale. Se nella società delle arti, così come si va evolvendo, in cui è possibile trovare idee ottime non soltanto nella fiction letteraria, ma anche nel cinema di fantascienza, nei serial, nei giochi e in una serie di altri media, per quale ragione i fruitori dovrebbero rivolgersi a un libro? Cioè, perché dovrebbero fare la fatica di prendere in mano un libro, di leggerselo, una cosa che comporta diverse ore su quei giorni di impegno? La differenza fondamentale che ancora mantiene la letteratura nel mondo delle arti è lo stile, cioè il modo in cui un autore trasforma la sua idea in una voce che viene percepita dal lettore. Questo è irriproducibile in qualsiasi altra arte. Il cinema non parla direttamente alla mente, deve parlare per immagini, deve parlare con il suono. Idem per altre forme che pure hanno la loro dignità. La musica, è vero, in parte parla direttamente all'animo, ma non forma le parole nella mia mente di lettore. La letteratura parla direttamente dall'animo dello scrittore alla testa del lettore attraverso un linguaggio condivisibile. Quindi se ancora c'è una ragione per cui sopravviverà in futuro, in questo cambiamento enorme che stiamo vivendo, la letteratura come forma scritta, cioè come produzione di libri, che siano cartacei, che siano su altri supporti, quello che volete, è proprio per lo stile di lettura. In Italia non c'è una bella scrittura di fantascienza, mi rincresce. Ci sono ottime idee, ma quante volte portiamo a termine la lettura di un libro perché troviamo interessante l'argomento, magari ci piacciono i personaggi, ma il modo in cui è scritto, secondo me, non è assolutamente all'altezza di quello che dovrebbe essere non soltanto lo standard della fantascienza internazionale, ma non è nemmeno all'altezza della letteratura italiana generalista. Cioè, molto spesso noi autori italiani di fantascienza scriviamo con una lingua standard, che è l'italiano derivato dalla televisione o dai traduttori da altre lingue, che è una lingua formalmente corretta senza nessuno spazio di genialità o di invenzione, che dà un prodotto normale. Ma perché? Perché non leggiamo gli autori italiani, quelli che stanno portando avanti un rinnovamento della lingua italiana. Cioè ci confrontiamo soltanto con un genere letterario tradotto e pensiamo che l'idea sia la cosa fondamentale della fantascienza. È vero, l'idea è la cosa fondamentale, ma c'è una differenza colossale tra il modo in cui può venire tradotta in pratica. Il prodotto finale, tutti conosciamo, si dice il mezzo e il messaggio, ancora di più nella letteratura. la letteratura non sono le idee, non sono le storie, ma il modo in cui vengono scritte. È per questo che, lungi dal gettare un sasso nello stagno e lasciare che si allontanino le onde in un modo o nell'altro, ho pensato di fare qualcosa insieme a Giulio Abate, alla quale adesso passo subito la parola. Stiamo cercando di ragionare intorno alla scrittura di fantascienza. Stiamo scrivendo un manuale che si occupa di creative writing applicata in maniera pressoché esclusiva alla science fiction, sperando di fare una cosa utile. Per adesso è molto utile a noi, perché stiamo ragionando su cose che altrimenti non ci sarebbero venute in mente se non tirandole fuori in pratica. Anche Emanuele Manco, lui ha già portato a termine un'operazione simile, di cui probabilmente ci parlerà subito dopo. Giulia?
Allora, intanto buonasera a tutti e grazie dell'ascolto, di essere qui. Allora, io mi presento rapidamente, magari per chi non mi conosce. Mi chiamo Giulia Abate, sono una scrittrice e soprattutto sono un editor indipendente dal 2007 circa. Mi occupo, per mia passione, di scrittura di fantascienza, e per mio mestiere, per lavoro, mi occupo di scrittura tout court, quindi posso dire che, insomma, una certa cultura della scrittura facile, una certa mancanza di alcuni strumenti non è prerogativa solo della fantascienza, ma di tanti altri generi, e comunque sicuramente di una grandissima massa di persone che ama scrivere, e questa io la considero sempre comunque una cosa positiva, non solo perché mi dà da lavorare, ma anche perché dà comunque da ragionare, dà da crescere, ed è un'occupazione più che nobile. Però questa grande massa di persone che ama scrivere non ha appunto la percezione di quanto lo scrivere possa e debba essere anche un'abilità che si impara. Quindi, quando si dice il mestiere, sia il mestiere della scrittura, sia il mestiere poi che attiene ai vari elementi della narrativa, il mestiere del twist, eccetera, eccetera, il mestiere si può imparare. È una cosa positiva nel momento in cui, ad esempio, ricollegandomi a quello che diceva Franco, ci sono tante idee e non c'è il modo, perché non ci sono gli strumenti, perché non c'è la conoscenza, non c'è il modo di sviluppare queste tante belle idee, che comunque in Italia ci sono. Quindi abbiamo pensato con Franco di approcciarci alla fantascienza dal punto di vista della scrittura creativa. Quindi la scrittura creativa come materia ha tanto da dare alla fantascienza, e anche la fantascienza ha tantissimo da dare, sia come approccio sia come contenuti, alla scrittura creativa. Mi spiego. Intanto, per scrivere un romanzo, anche per scrivere un racconto, ci vuole mestiere, ma per scrivere un romanzo è un percorso lungo, ci vuole un metodo. Si può scrivere un romanzo senza metodo, si può scrivere un romanzo in 3 mesi perché sei ispirato, perché è una storia bellissima, queste sono cose che capitano, evviva. Però nel momento in cui io affronto, ho un'idea e la devo sviluppare, è sicuramente meglio che io abbia un metodo, è sicuramente più efficace che io, prima di iniziare la scrittura, metta in atto una serie di accorgimenti basati su una strategia che io mi dico prima, che io stabilisco prima. Questa strategia io la posso ideare sulla base di come lavoro io, sulla base delle mie inclinazioni e delle mie ispirazioni, ma poi ci sono anche, c'è un leitmotiv che ad esempio ha a che fare con come funziona il cervello, quindi ci sono delle cose che sono più valide di altre in molti più casi rispetto ad altre. Adesso io non sono il tipo che dico c'è il metodo che è questo e devi fare così, però mi sono accorta in tanti anni di attività, in tanti anni di affiancamento di autori e autrici, di lavori con editori, che alcune pratiche sono migliori di altre nella maggior parte dei casi. Questo vale specialmente per la fantascienza, e dico specialmente perché la fantascienza è il genere più difficile di tutti. Se uno vuole scrivere bene fantascienza e scrive bene un bel romanzo di fantascienza, tutto quello che scriverà dopo, a meno che non sia un trattato di fisica quantistica, tutta la fiction che scriverà dopo sarà una passeggiata di salute. Perché dopo essermi misurata con paradossi spazio-temporali, tecnicismi hard sci-fi sulla fisica quantistica, che però devo infilare nel racconto senza far parlare i personaggi, come intendi dire la famosa legge del gatto di Schrödinger, quella che predice, esattamente quella. Ecco, nel momento in cui io imparo a gestire delle criticità che sono delle criticità specifiche della fantascienza, tutto il resto devo dire che, e lo dico anche per esperienza personale, dopo aver scritto cose di fantascienza, scrivere una cosa mainstream mi sono sentita vero, Emanuele?
Ma non lo so, dai, non ho mai scritto
tanto mainstream. Bene, ok, fallo.
In verità, chissà perché ho scelto, è difficile, quindi
okay, no, ma è un'esperienza che va fatta, te lo dico. Allora, quindi
anzi,
adesso
mi chiedo come mai si riesca a scrivere mainstream, però quello buono dirò bene.
Va bene, allora poi la lascio a te questo argomento. Comunque, quindi sicuramente un metodo di scrittura creativa e tutti i belli tanti accorgimenti di scrittura creativa che i fantascientisti, specialmente qua in Italia, conoscono poco, magari perché si sono formati con le letture, magari perché scrivono in modo amatoriale, magari perché qui in Italia non c'è neanche tanto la cultura della scrittura creativa, cioè negli Stati Uniti si insegna all'università e qui diciamo che siamo affidati alle anime buone che vogliono tenere i corsi in mezzo a tante, perché Franco fa anche corsi di scrittura creativa, lo possiamo anche dire, in mezzo insomma a tante altre cose. Quindi il metodo della scrittura creativa aiuta la fantascienza. La fantascienza aiuta comunque la scrittura, gli scrittori e le scrittrici, perché è un genere difficile, quindi quello che si scrive dopo, come ho già detto, appare un po' meno pesante e laborioso, e anche perché la fantascienza, specialmente la fantascienza speculativa, dà uno sguardo, dà un'attenzione particolare, dà un pensiero laterale che poi serve anche al romanziere in generale. Cioè noi come fantascientisti dobbiamo farci delle domande, e se? E che succede se questo? E nel futuro? Che poi comunque servono alla pratica e servono al metodo, perché poi uno impara a farlo anche per i personaggi normali, impara a farlo anche per delle scelte particolari o dei twist narrativi che magari non sono di fantascienza. Quindi comunque lo sguardo della fantascienza, il pensiero laterale, lo sviluppo che ci aiuta a fare. La fantascienza è una letteratura delle implicazioni, e l'implicazione tante volte è veramente quello che distingue una narrazione attenta e accurata da una narrazione tirata via un po' la carlona, e questo parlando anche in generale, no? Non solo della fantascienza. Adesso, per concludere insomma questa mia piccola panoramica che collega in modo ciclico e sincronico la scrittura creativa con la fantascienza, vorrei fare qualche piccolo esempio pratico con qualche consiglio e tip di scrittura che può servire al fantascientista, ma che appunto si tratta di scrittura creativa. Quindi diciamoci sempre, io lo vedo come un ciclo, no? La scrittura creativa aiuta la fantascienza, però è uno scambio alla pari, proprio perché imparando a scrivere bene fantascienza poi noi ci facciamo le ossa sulla scrittura in generale e sullo sguardo in generale che è necessario avere, attento, senza errori e con una grande accuratezza verso i dettagli. È molto importante per me il dettaglio. Che cosa ci aiuta a scrivere bene fantascienza? Come ho già detto, la pianificazione è la cosa principale, quindi noi dobbiamo studiare la scrittura creativa, o comunque studiare la possibilità di un metodo, di una pianificazione. Appunto, si può scrivere un romanzo così di getto. Di solito, io seguo molti autori autrici, che il romanzo di getto poi a tre quarti si arena, e quello lo chiamano blocco dello scrittore. In realtà è più un vicolo cieco che noi prendiamo, appunto perché abbiamo poca consapevolezza di come funziona il cervello e di quanto è lunga la strada di un romanzo. Quindi il primo consiglio che io darei a uno scrittore o una scrittrice che comincia a scrivere, che ha una bella idea e vuole scriverci un romanzo e ha in mente più o meno quel personaggio, insomma delle situazioni, no? Sappiamo tutti chi scrive sa che cosa succede ad avere, quando tu hai quel materiale lì che ti eccita molto, no? E quindi è bello mettersi subito a scrivere. No, non fatelo. La mappa mentale è un procedimento, non la definirei neanche tecnica, perché poi non è una tecnica, cioè bisogna scrivere il nucleo della tua storia. Qual è il nucleo? Qual è quello che vuoi dire? E poi da lì fare delle ramificazioni che ti vengono quasi spontanee. Quindi con la mappa mentale si lavora in modo quasi automatico, in modo quasi dando molto spazio al subconscio, no? È un brainstorming con noi stessi, quasi quasi. Quindi uno mette al centro la cosa che lo eccita di più, quell'idea, il nucleo di quell'idea. La fantascienza, ad esempio, è una letteratura che è fatta di messaggi. Tanti romanzi di fantascienza sono romanzi a tesi. Il romanzo a tesi è pericolosissimo, proprio perché c'è una tesi sotto e quindi sembra quasi che uno poi debba convincere o debba, che poi è quello che vuole fare, no? Vuole passare un messaggio, vuole passare una chiave di lettura a chi legge. Ecco, per far questo la mappa mentale è molto utile, perché uno la tesi la mette al centro e la tesi è quella che ci eccita di più, non ci dobbiamo ragionare troppo, la buttiamo giù ed è quella che vivrà nelle nostre righe, senza più pensarci troppo, perché se uno procede in questo modo capita molto più spesso che no che poi quest'idea centrale che uno ha messo sulla carta, che uno ha messo al centro di una... Di una ramificazione di idee e di cose correlate, poi viva davvero e non è che ce la dimentichiamo. E quindi a me arrivano manoscritti che hanno un'introduzione o magari un primo capitolo che va da una parte e poi a un certo punto sembra scantonano, no? E quindi bisogna tirare le fila o comunque cercare di compattare un po' le cose. Quindi la mappa mentale, che è una mappa che ci facciamo molto istintiva, molto intuitiva, è il primo consiglio che io do caldamente a chi si appresta a scrivere un romanzo. Dopo la mappa mentale noi dobbiamo fare quello che la vera pianificazione, la vera costruzione della nostra storia, che è il plotting. Quindi dobbiamo tirar giù l'intreccio. Anche lì tanti intrecci si tirano giù da soli, quindi non li scrive alla prima stesura, già gli torna tutto, che bello, per carità, succede anche questo. Tante volte succede che uno inizia a scrivere e poi non sa più dove andare. Tante volte succede che uno fa una scaletta molto così, proprio per farla e per levarsela, perché l'insegnante gli ha detto che va fatta, oppure perché ha letto che va fatta, non la rifinisce nel modo giusto, oppure la tratta come una cosa che va fatta solo per farla, e poi si ritrova nel bel mezzo dell'incubo di chi scrive, ovvero, e adesso? Quando tu hai già scritto una mole di materiale e ti ritrovi a dire, e adesso? È un momento che per il giallista è tragico e per il fantascientista anche è un gorgo di morte e disperazione. Perché? Perché il fantascientista ha un'altra implicazione da considerare, ovvero gli eventuali errori, no? Quando facciamo un errore in un romanzo, vabbè, cambio il personaggio, insomma, troviamo un po' il modo di riaccomodare le cose, questo si fa. Succede anche nell'editing, addirittura quando il romanzo è finito e io gli faccio notare, guarda che qua crolla tutto, allora facciamo così, in questo capitolo infiliamo questo personaggio lo cambi, lo fai diventare così e abbiamo tamponato. Con la fantascienza, se tu basi tutto il tuo romanzo su una legge fisica, che però non hai pensato che c'è quel corollario della legge che invece ti fa crollare tutta la trattazione, allora lì che fai? Se tu in un romanzo di fantascienza tiri su un paradosso spazio-temporale che però in realtà ti impicci a un certo punto e scopri che magari paradosso non è, che fai? Quindi lì è molto più difficile andare a intervenire dopo. Quindi nel momento in cui uno fa la scaletta è meglio che ci stia su il tempo necessario con un'attitudine invece razionale. E insieme alla scaletta un altro consiglio, prima di passarti la parola, perché magari mi sto allungando troppo, però un altro consiglio utile accanto alla scaletta è la cronologia degli eventi. Stendere la cronologia degli eventi è veramente importante. Io lo consiglierei anche a chi scrive romanzi storici tante volte, perché magari uno vuole ricollegarsi a dei fatti, però nella fantascienza è vitale, specialmente se uno lavora col tempo. Quindi inserire, farsi una cronologia, che non è la stessa cosa della scaletta, perché nella scaletta noi prendiamo in esame l'intreccio, c'è un flashback, capitolo 1, siamo nel tempo, anno spaziale 2003, capitolo 2, flashback, il passato del tormentato protagonista, che ne so, investigatore cyberpunk col trauma, capitolo 3, salto in avanti del tempo, questa è la scaletta, capitolo per capitolo, paragrafo, c'è anche chi fa scalette di 100.000 battute, voglio dire, sì, esistono, e quindi passo passo io mi costruisco l'ossatura del mio romanzo per come l'intreccio viene sgranato capitolo dopo capitolo. Questo è il plotting. La cronologia invece è che io mi faccio il calendario dal punto di vista cronologico e temporale, con tutte le frecce, poi con tutti i rimaneggiamenti che poi ci voglio fare. Però ecco, questo è un consiglio che io do sempre, o comunque a volte che mi rendo conto che non è stato considerato con la giusta attenzione. Farsi una cronologia degli eventi è un altro elemento che nella pianificazione aiuta tantissimo. Più tempo noi stiamo sulla pianificazione, anche se rispetto alla scrittura capisco che è un po' più noiosa, ma più tempo noi spendiamo nella pianificazione, quello è tutto tempo che noi mettiamo in cassaforte. Più stiamo nel momento razionale, freddo, di costruzione cosciente della nostra idea, abbiamo visto questa idea viva che noi vogliamo passare al lettore in un certo modo, più tempo spendiamo in quest'altro momento freddo di razionalità e più poi sarà bello scrivere, più poi sarà facile scrivere e più potremo lasciarci andare alla scrittura, perché nel momento in cui noi ci diamo una cornice, poi dentro quella cornice siamo protetti, siamo protette, perché non ci avventuriamo in territori che poi ci rendiamo conto, mannaggia me, ma perché ho adesso ho scritto 3 capitoli, che faccio? Devo tornare indietro? Devo levare scene? Questo capita, anche quando non ci si documenta abbastanza, no? Capita che uno a un certo punto ha scritto una cosa e si rende conto che è tutta sbagliata, no? E quindi deve cancellare la scena. Ecco, anche cancellare una scena è un grande dispendio di energia ed è un peccato. Quindi, ecco, io direi questo, che la pianificazione è molto importante. Come ultima cosa vorrei dire un'altra cosa di cui mi sono accorta proprio lavorando sia come scrittrice e sia avendo a che fare con tanti autori e autrici, è il fatto che non bisogna mai confondere le fasi. Il famoso consiglio di Stephen King, tu non sei editor di te stesso, non puoi fare l'editor di te stesso, no? È un consiglio che è molto molto citato, però alla fine è poco seguito. Ci sono dei momenti diversi nella scrittura di un romanzo, scrittura che è un percorso lungo, ci sono dei momenti diversi che coinvolgono delle facoltà diverse del nostro cervello e questi momenti è meglio che non siano confusi tra loro, almeno nella stessa sessione di lavoro. Quindi io mi dedico la scaletta, ad esempio, c'è una scaletta del romanzo, ma può esserci anche una scaletta del tempo. Io ad esempio, quando magari ad esempio una consegna, ho scritto per tanto tempo dei racconti a richiesta, no? Quindi io so che tra 6 mesi devo consegnare un racconto. Cosa faccio? Allora io mi prendo 1 mese per l'idea, poi mi prendo 1 mese per la scaletta, 2 mesi per la scrittura e 1 mese per la revisione dopo 2 settimane di stacco. Cioè già farsi questo calendario aiuta a strutturare la propria strada. Ed è anche questo è un esercizio razionale, quindi l'esercizio razionale si fa in un certo momento prima, poi si scrive e nel momento in cui scrivi e hai già fatto il lavoro razionale prima, non lo devi fare mentre scrivi, è meglio non farlo mentre scrivi, perché mentre scrivi devi essere veramente, devi mandare la creatività a briglia sciolta, veramente devi consegnarti alle immagini che ti vengono fuori, alle parole che i protagonisti si dicono, che i personaggi ti suggeriscono, lì veramente puoi farlo meglio se sai dove stai andando, se sai che non avrai una svolta inaspettata in un vicolo cieco. Nel momento in cui stai scrivendo e non ti viene la parola, nel momento in cui stai scrivendo e ti accorgi magari che ti devi documentare di più su una certa cosa, perché capita spesso, nella fantascienza capita spesso, ci sono dei momenti in cui uno sta nello spazio e dice aspetta, ma come funziona il casco dell'astronauta, oppure dei momenti in cui tu hai fatto una distopia sociale e devi dire ma i rubinetti dell'acqua corrente ci saranno nel mio mondo, com'è? Allora lì ti devi fermare e devi documentarti ovviamente. Ecco, il mio consiglio è non farlo nella stessa sessione, ti segni la cosa, metti una bella X grande come una casa nel tuo manoscritto e vai avanti, ti potrai ritagliare nella stessa settimana, in un giorno diverso, un momentino in cui vai a vedere e poi riprendi. Però le varie fasi della creatività, io le chiamo così, le fasi della creatività, ce ne sono di razionali e ce ne sono di irrazionali e subconscie, non vanno mescolate, non è il caso che ti vai a correggere quando hai appena scritto, no, questi momenti non vanno mescolati. L'ultimo momento, dopo che uno ha finito la prima stesura, arriva poi un momento razionale in cui uno fa la revisione del proprio romanzo, che non è l'editing, non si può essere editor di se stessi, perché non si ha lo sguardo, no? Per vedere dall'esterno i propri errori, le proprie sviste, il proprio stile, la propria voce. Noi non siamo in grado di sapere davvero in che modo suona la nostra voce. E funziona così anche per la scrittura, però siamo in grado di fare delle revisioni più o meno efficaci. Anche la revisione, ed è l'ultima cosa che dico, poi ti lascio parlare, anche la revisione è un momento freddo Quindi è un momento razionale nel quale ci leviamo appunto i panni maledetti della creatività e del subconscio e torniamo alla nostra scaletta, torniamo alla nostra mappa mentale, ce le riguardiamo, dove volevo andare, dove sono arrivata, che cosa ho messo, e quindi ripartendo da lì in modo razionale andiamo a ricostruire, a sistemare, a rifinire. Non facendo nei momenti che si sovrappongono ci facilitiamo tanto, tanto, tanto la vita. Ok, ho finito, grazie dell'attenzione.
Appunto, lei è il poliziotto buono, cioè la persona che consiglia come scrivere. Poi arriva il poliziotto cattivo, cioè l'editor. Perché l'editor è inutile nasconderlo, è uno che vi dice benissimo come voi dovreste scrivere, però tu dici, ma scrivilo te? No, l'editor è uno che deve mettersi nelle condizioni di dirti come tu scriveresti meglio quello che hai che realizzato, non deve scrivertelo lui. Ed è una posizione che a un certo punto uno può dire, ma questo qua che vuole da me? Molti scrittori, lo definisco, sono appassionati e innamorati del sacro testo, cioè non glielo puoi toccare perché guai. Una volta uno scrittore mi disse, ma l'editor non deve suggerirmi di ampliare le parti, non può inventare parti. Ma infatti non ho detto che invento parti, ma se ti dico di costruire un periodo in più, un capitolo in più per spiegare delle cose, lo faccio nel tuo interesse. Quindi la questione appunto non è, c'è sempre un po' di confusione, che cos'è l'editor? No, l'editor non ti scrive niente, cerca di aiutarti. E in quest'ottica nasce quella guida che appunto a cui riferiva Franco, che l'anno scorso stavo scrivendo proprio in questo periodo su commissione di un editore che non è presente qui. La guida non è presente qui perché in ebook sul catalogo sono in sintesi 10 consigli così per scrivere fantascienza in maniera un altro di quei titoli provvisori che restano permanenti, ma che in realtà io avrei voluto chiamare in un altro modo, e vi dico anche perché adesso, che appunto nasce dal capire l'esperienza della persona che valuta, che legge i racconti di altri, legge i romanzi di altri e deve individuare quei difetti, quei pregi per cercare appunto di esaltarli, appunto nel caso dei pregi, o migliorare quei difetti, aiutare lo scrittore a sistemarli. E quindi tra le cose che, tra i consigli che mi sono, diciamo, dalla scaletta che appunto nasce è nata nel dare questi consigli, mi sono ritrovato nelle cose che un anno fa diceva Franco, cioè notato che alcuni punti, alcuni pensieri erano in comune, quindi dico, le idee come sempre non sono originali e non mi sentivo assolutamente geniale nell'averle avute, e nessuno di noi, neanche gli scrittori, sono alla fine... devono preoccuparsi più di tanto, perché le idee geniali insomma sono pochissime quelle che le hanno, quindi bisogna elaborarle anche se non sono tali, perché bisogna buttarle fuori, scriverle appunto come diceva Giulia, senza preoccuparsi realmente, perché poi il confronto arriverà dopo in una fase diversa dalla scrittura. E nel frattempo appunto già pensavo che probabilmente avrei avuto questo momento di confronto, già lo in qualche modo anelavo, perché mi piaceva l'approccio che Franco aveva dato alla materia. Poi parlavo con Giulia chiacchierando su queste cose, leggevo le cose che aveva scritto sul blog, quindi mi sono reso conto che il pensiero comune c'era su queste tematiche, ma io ho unito questa sensibilità mia con la mia esperienza, la sensibilità che nasce dal frequentare il fandom, ha una curiosa sensibilità che è quella dell'informatico analista programmatore, perché ho notato che gli errori che si fanno in informatica sono molto simili a quelli della scrittura. Difetto di analisi, appunto difetto di pianificazione in un progetto, quindi volontà di scrivere subito senza pianificare, e alcune volte si programma, si cominciano a scrivere linee di codice senza, perché non c'è tempo, e lì si commette l'errore perché le linee di codice si incartano l'una appresso all'altra, e questo è un problema, cioè il problema della pianificazione. E un altro grosso problema che io ho identificato molto del materiale che mi arrivava era che mancava quello che in un vecchio libro di informatica era il pensare in un linguaggio. C'era un vecchio libro di informatica che si chiama Pensare in C++, un linguaggio di programmazione, o anche la versione Java, Pensare in Java. Pensare in un linguaggio, pensare in un paradigma, significa appunto che l'idea che hai deve sfruttare le peculiarità di quel sistema, di quel paradigma o di quel genere nello specifico. Cosa significa questo? Una volta mi è arrivato un bellissimo racconto, molto interessante, parlava di una donna che era stata stuprata, scritto con una capacità letteraria superiore a quella della media dei racconti che mi erano arrivati per quella selezione, che era per racconti fantasy. Però era un racconto interessantissimo, non c'era il fantasy, cioè c'era un vestito fantasy, c'erano i nomi che erano più o meno quelli dei mobili IKEA, il classico espediente, no? Basta mettere il mondo di Urturn, il castello di Gurn e la principessa Irulin, cioè delle cose che però, cioè, dove sta il pensare il genere? Hai scritto una bella storia di uomini, di sentimenti umani, appunto un mainstream, ma non basta inserire posticciamente in quel caso i nomi fantasy per trasformarli in fantasy, o in un altro caso dire ma ho scritto una bella idea gialla che funziona, però l'ambiente su un'astronave, genio, allora diventa fantascienza. No, non è che ambientare una storia nel 2350 significa automaticamente aver scritto una storia di fantascienza, significa aver scritto una storia magari mainstream che potrebbe anche funzionare, ma avergli appiccicato un vestito posticcio perché vuoi inserirti in un solco di genere, o perché magari in quel momento hai visto che c'è un concorso di una casa editrice che pubblica romanzi e racconti di fantascienza o di fantasy, come è stato nel mio caso. Quindi quando vedo queste cose dico, evidentemente l'autore non sa pensare in quel paradigma, non sa pensare in fantascienza, non sa prendere una storia e dire a me piacerebbe una storia in cui in quel suo momento una persona, ecco, un'altra cosa, non scrivete di viaggi nel tempo se non perché i viaggi nel tempo sono una roba veramente difficile, hanno scritto tutto il contrario di tutto. Io dico che con i viaggi del tempo ci si incarta in una maniera mostruosa e devo dire che mi sembra difficile, mi sembra una delle parole più complicate. Quindi in realtà tutti vi sconsiglieranno, lo sconsiglio anch'io di scrivere di viaggi nel tempo, però continueranno a farlo, vabbè, non è che alla fine i consigli vanno anche non ascoltati. Poi dico, e questo è il problema, evidentemente che esistono degli approcci alla scrittura che non metabolizzano il genere, non fanno quella commissione di buona scrittura e di metabolizzazione del genere che pure serve. Quindi io se sono d'accordo con la tesi di Franco che c'è un problema di molti scrittori che leggono troppo genere, e quindi capisco che molte volte la piattezza stilistica nasce dal fatto che hanno letto la traduzione di Asimov degli anni 50, che hanno letto le traduzioni lineari di autori che magari scrivono anche di autori moderni che scrivono in linguaggi molto ricercati, perché basta leggere l'originale per scoprire come ci sia una ricchezza linguistica del genere fantascientifico che molte volte la traduzione italiana appiattisce. Però è anche vero che esiste un approccio per cui la fantascienza tutto sommato scrive di astronavi, scrive di cose inventate. Cosa ci vuole a inventare? Cosa ci vuole ad inserire un congegno in una discussione e farla diventare fantascienza? Quindi il nucleo, diciamo, del mio ragionamento è quello per cui ho voluto chiamare quella guida Pensare in fantascienza, era proprio perché secondo me nasce da questo, nasce dal fatto che Non evidentemente forse o non si legge fantascienza o non si legge abbastanza, o si pensa che mi sembra che superficialmente, almeno questa nella mia esperienza, è stata un errore frequente. Poi in realtà poi i racconti buoni che emergono sono quelli in cui capisci che la scintilla dell'idea è stata proprio una scintilla di fantascienza. Quando dicevo che io non riesco a pensare quando ho idee a situazioni mainstream e mi stupisco, ecco, io non, forse perché avrò letto tanto fantastico, non riesco a capire come una persona possa arrivare a scrivere un romanzo narrando di una persona che si alza la mattina, va a fare la spesa, incontra l'amico, l'amante, e hanno una storia, poi magari c'è un tradimento. Ecco, io queste storie mainstream, più o meno di persone che fanno cose e vedono gente, non lo so perché non riesco a pensare. Io magari l'ultima volta ho detto, ma sarebbe interessante narrare di una razza d'alieni che si scontra con noi perché ha un'incomprensione iniziale. Non è l'idea originale, ovviamente, però è un'idea della fantascienza perché presuppone un paradigma diverso, una visione di una costruzione di un mondo un po' più complesso. Non è semplicemente, poi magari è vero che la fantascienza diventa metafora anche del reale, inutile nasconderselo, tanta buona fantascienza parla di immigrazione parlando appunto di alieni, o parla di razzismo, o parla della società attuale proiettandola alle estreme conseguenze. Però distingui quella cosa che nasce dal voler semplicemente parlare di oggi e metterci il vestito dall'idea che scaturisce. Quindi è quello il consiglio che ho dato, che si basa anche poi sulla, come dire, sulla lettura e sulla metabolizzazione di quella che è la fantascienza. Io ho maturato la convinzione che appunto anche molti di quelli che si presentano come aspiranti scrittori di fantascienza la prendono sotto gamba perché pensino che sia facile, che sia, non necessitano ricerche, non necessiti un lavoro approfondito tanto a quanto. E poi un altro problema che ho notato essere sensibile, una senza sensibilità, è una terribile parola che si chiama infodump, che è appunto invece il più grosso macigno che si ha quando si scrive fantascienza. Cioè il problema di dire ok, io l'idea meravigliosa su un congegno, o su una stella che esplode improvvisamente perché qualcuno ha costruito un acceleratore atomico sbagliato, l'ho avuta, però devo spiegarla al lettore. E allora il problema grosso è notare come tanta fantascienza pubblicata, e non solo italiana, devo essere sincero, ma si innamora così tanto di queste idee che, ok, all'inizio la storia comincia, vengono presentati i personaggi, ormai vanno di moda gli inizi in media stress, in cui una persona è inseguita da un misterioso personaggio, aiuto, mi stanno inseguendo, poi stacco. Perché io, vedete, 10 anni fa ho scoperto improvvisamente nel mio segreto del mio laboratorio il segreto per cui la costante di Riemann, e comincia una spiegazione sulla costante universale, perché è stata sull'equazione che è stata scoperta, sul congegno, e quindi pagine e pagine, e poi si torna all'azione. Ecco, anche lì la ricetta non è immediata, perché sennò l'avremmo tutti, però il bilanciamento tra la narrazione e la spiegazione è un elemento che con un rapporto con l'editor si deve bilanciare, si deve capire che l'idea, la costruzione del mondo, ma capita anche nel fantasy, quanti fantasy ci intrattengono per 100 pagine sulla cosmologia, sulla demonologia, su tutti gli dèi, pagine, cosa servono? Non si sa. E inserire il dialogo, inserire le persone che parlano di queste cose, ma naturalmente, perché non è vero che io non incontro una persona per la strada e gli racconto guarda, sai, c'è la teoria della relatività. Non funziona così. Entra nel dialogo se io sono uno scienziato, se io sono un professore che parla con uno studente. Quindi l'innamorarsi del mondo, l'innamorarsi delle proprie idee tecnologiche, scusatemi se la mia voce ormai è andata a parecchio giù, non so se mi sentite, spero di sì, e l'innamorarsi delle cose deve bilanciarsi, è un equilibrio che, e io anche qui dirò una cosa brutta, non vi preoccupate se qualcuno vi dirà che dovete fare lo show don't tell, non siate innamorati di questo dogma. Ogni tanto non vi preoccupate se si può anche raccontarle le cose. Non è sempre necessario. È un consiglio operativo, ecco, questo che ho messo anche nella mia guida, Io non ne posso più di alzate di spalle, di sopracciglia inarcate. Ogni tanto ricordatevi che le persone si possono stupire, si possono meravigliare, si possono emozionare, e potete dire al lettore che in quel momento una persona è emozionata, invece di dire aggrottò il sopracciglio, perché secondo me, certo, con equilibrio anche lì, come non è un dogma dimenticarsi degli avverbi in mente, certo, usarne 150 in una stessa pagina appesantisce la lettura, però il consiglio è, ecco, ascoltare i consigli, ma anche ricordarsi che non sono dogmi, che non sono elaborazioni sacre, e che sono consigli, appunto, con cui si discute, su cui si discute con le persone proposte. Quindi alla fine il consiglio vero è non innamorarsi una volta che si è finito del sacro testo all'inverosimile, e aspettarsi che il lavoro di scrittore è semplicemente il primo passo, e che se quello scritto meriterà la pubblicazione non lo sarà probabilmente nella stessa forma in cui l'avete pensato, e non lo sarà nella stessa forma in cui addirittura l'editor l'ha passato, non lo sarà, cioè sarà forse, appunto, prenderà forma solo quando lo vedete stampato, a quel punto sarà finito il percorso. Quindi in questa discussione emerge la sentenza di forse un po' di modestia da parte di tutte le componenti, perché se qua sono qui a condividere un'esperienza, a condividerla, non a andare ex cathedra e non pensare che qualcuno possa, che si impari a vicenda, ecco, si impara a vicenda in un lavoro che è continuo.
Abbiamo lasciato appositamente una decina di minuti se qualcuno avesse qualche curiosità che possiamo esaudire. Gianfilippo?
Proprio a te. Sono in questo modo d'accordo con quello che hai detto all'inizio, però mi sembra che tu sia stato troppo drastico nel giudicare gli autori di fantascienza. Ora, come tu sai perfettamente, io ho curato negli ultimi anni 14 antologie, e in tutte e 14 tu sei presente. Ora, mi dici che tutte le decine di autori che ho ospitato in quelle 14 antologie non sanno scrivere a parte te?
No, ovviamente io nel discorso di prima metto anche volentieri in quelli che ancora hanno da imparare da scrivere. Il discorso è questo, ma per fare un'antologia, quanti sono i racconti che tu avresti veramente messo indipendentemente dal caso, e quanti invece, compresi i miei, sono stati messi dentro per completare un'antologia, perché altrimenti non c'era abbastanza materiale per completarla? E questo è il discorso, cioè quell'antologia lì che è fatta tutta di autori italiani, o anche come hai creato tu, in parte di autori italiani, in parte di autori stranieri, e non è detto che non siano allo stesso livello gli uni e gli altri, allo stesso livello qualitativo di un'antologia che è stata fatta fra gli autori statunitensi, che non soltanto sono molto più numerosi degli italiani, ma che hanno probabilmente una capacità di produrre narrativa che è per ora, e spero non per troppo tempo, molto superiore alla nostra. Cioè io dico, chiaramente la qualità media della narrativa di fantascienza che si produce in Italia è più che accettabile, ma perché c'è un gap così forte tra quello che produciamo noi e quello che produciamo gli altri? Perché se pensiamo a 100 romanzi di fantascienza che ci sono piaciuti, probabilmente quelli italiani non sono 50 ma sono 10. Non è soltanto perché perché c'è molta più fantascienza statunitense sul mercato, o inglese sul mercato, e perché proprio obiettivamente, facendo un confronto, non ci siamo ancora.
Posso dire una cosa anch'io? Guarda, io aggiungerei anche una cosa che riguarda il dietro le quinte, invece, no? Perché Franco ha parlato di fantascienza che si legge, che esce. Dall'altro lato, quella che si scrive, che magari alcuni racconti escono, alcuni racconti non escono, quindi il modo di lavorare, anche, cioè io vado su Facebook, leggo i forum, lavoro con tanti autori e autrici nella fantascienza italiana, non solo, ma anche nella fantascienza, no? E quando mi capita di leggere, ah, quel concorso scade tra 3 mesi, che bello, ho un sacco di idee, oppure, ah, che bello, ho finito il mio manoscritto, fra 1 mese lo vedrete pubblicato dal mio editore, allora io se le leggo in giro, vabbè, prendo atto e dico va bene, ma se io le leggo da persone che sono dei nomi nella fantascienza italiana, preferirei non leggerle. Quasi quasi io vorrei non sapere come si lavora in certi casi, perché in certi casi, come nel tuo, si lavora bene, si lavora che mi dai una deadline, che io rispetto la deadline, che tu mi rimandi il racconto con le tue note, che io mi rimando il racconto con le tue note, cioè c'è minimo un anno di lavoro dietro un'antologia, un racconto a testa, no? Ma tante volte dietro un romanzo ci sono 3 mesi di lavoro e io queste cose vorrei non leggerle, perché un romanzo in 3 mesi non lo puoi scrivere bene, manco se sei Kafka, sinceramente. Forse sì, ma io non lo so, quello che esce fuori poi non è... basta, non finisco neanche la frase, perché sinceramente... Boh.
Prego. Ecco.
Potrebbe essere che questo... diciamo questo dislivello che c'è fra ad esempio la narrativa fantastica nostrana e le produzioni magari estere come ad esempio quelle americane sia data dal fatto che è più o meno stagnante tra virgolette qui da noi l'editoria e che quindi ci si è diventata stagnante anche la cultura letteraria, non so come spiegarlo, cioè se non si produce allora non c'è più gente che si ingegna nel produrre, no?
Ma credo che in realtà il proprio questo microcosmo sia forse iperattivo da questo punto di vista, anzi negli ultimi anni mi è sembrato veramente iperattivo rispetto a... quindi pur con numeri piccoli, non è quello secondo me il problema della fantascienza, se parliamo della fantascienza, qualche anno fa forse c'erano pochi esempi, ma adesso mi sembra che si produca molto, il problema è forse... e il riuscire a personalmente a lavorare con standard di tempo, cioè io non mi nascondo dietro un dito, non faccio questo lavoro di mestiere, per cui qual è il mio problema, per esempio? Che io ci metto parecchio tempo ad arrivare a un prodotto finito con le collane che curo, perché io ci lavoro il sabato e la domenica e le notti, e quindi a questo punto non preferisco lavorare su una cosa che io vedrò tra parecchio tempo, proprio perché non... ma magari c'è chi non lo fa, c'è chi dice ok, io ho comunque una cosa più o meno... che possa attaccare più o meno, che non ha grossi problemi, ci faccio una correzione ortografica e la butto allo sbaraglio, magari perché non c'è la professionalità, in quanto purtroppo in questo settore non ci sono i margini obiettivi di remunerazione di questo lavoro. E considera che i traduttori che traducono per grosse collane di fantascienza da edicola, o anche nella fantascienza, sono pagati in media, già i traduttori in genere non sono pagati moltissimo e questo è risaputo, ma sono pagati anche meno di quella media, e di recente ho saputo che questa media è scesa ancora più bassa, in basso. Questo cosa significa? Che chiaramente se io una cosa mi viene pagata meno, io non ci sarò 16 ore, ma ce ne per dire le impiegherò 8 ore in meno, quindi 8 ore in meno perché non me le paga nessuno. A quel punto 8 ore in meno su un lavoro, 8 ore possono significare anche in proiezione 3 mesi in meno su un lavoro, quando quel lavoro avrebbe avuto necessità di 6 mesi, lo faccio in 3, il risultato potrebbe non è, anzi è molto probabilmente che non sarà lo stesso. C'è un problema di professionismo che editori che in questo momento, editori che vivono della fantascienza, voglio dire, dopo la Nord di Viviani non abbiamo in questo momento, è ancora una cosa da tener conto, quindi vedere che alcuni riescono a farlo rinunciando alla quantità e alla qualità e altri magari invece fanno un po' più di quantità è un discriminante, per esempio, di cui rendersi conto. Lo dico senza nascondermi dietro il classico dito.
Anche qui aggiungo solo una cosa, giusto un'aggiunta, proprio due parole. Questo è anche, non dico una critica, però una constatazione che anche riguarda il nostro ambiente, no? Di solito se fai le stesse cose nello stesso modo non puoi aspettarti di avere risultati diversi da quelli che hai già ottenuto. Tutto qui. Quindi se le cose si fanno sempre in un modo... otterrai sempre gli stessi risultati, no? Quindi i risultati finora non sono buoni, o comunque non sono quelli che ci aspetteremo, e tante volte non sono neanche commisurati alle energie di alcuni e di alcune. I risultati non possono essere diversi, però.
Magari poi quando riusciremo, se riusciremo a uscire da un po' di trappola di autoindulgenza, sarà anche quello un buon momento, per esempio. Adesso io non è che voglio essere polemico, però è anche vero che quando Franco ha detto 100 romanzi non indico gli italiani, io ho indicato nella mia guida 10 romanzi, senza voler essere assolutamente esaustivo di tutto ciò che è possibile, ho messo un decalogo di 10 letture che mi hanno emozionato. In realtà io forse un paio di italiani li avrei anche messi, però vi dico la verità, non ho messo nessun nome italiano, perché questo, secondo me, forse ancora l'ambiente italiano non è maturo per non offendersi. Cioè, perché tu, se tu dici ma tu hai detto che quello è bravo, ma perché non hai detto che io sono bravo? Ma scusa, il fatto che io dica che quello è bravo non è che significa che ho detto che tu non lo sei. O vi dico anche questo, l'annoso problema, recensisci con sincerità un italiano, ti togli il saluto per mesi, perché cavolo, cioè, allora tu ragioni un po' con le pinze e glielo dici in camera caritate, se no, ma tu non potevi fare. Ecco, se riusciamo a ricordarci che magari il mercato anglosassone è cresciuto anche con scrittori come Damon Knight, che faceva recensioni tremende di colleghi, prendendosi la responsabilità di dire a colleghi: guarda, questo tuo romanzo a me ha fatto schifo. E ecco, se questo sistema non si rompe, e mi ci metto anch'io che magari ho rinunciato a farlo dopo aver preso appunto, perché la mia storia parla, parliamoci chiaro, io ho scritto recensioni anche abbastanza critiche a autori del fantasy in Italia che poi hanno detto che io li attaccavo, che io volevo semplicemente distruggere. No, non c'è l'invidia o professionale o volontà di rivalsa perché io sono uno scrittore frustrato e tu no, è semplicemente perché se vogliamo crescere insieme, forse uscire dalla trappola della tua indulgenza potrebbe essere un inizio, per esempio. Non so se siete d'accordo qua, però
abbiamo ancora tempo per una domanda?
Poi in minuti se c'è una domanda, assolutamente sì.
Una domanda veloce? Prego.
Prima avete parlato in maniera anche abbastanza tecnica, soprattutto Abate, delle tecniche, eccetera. Ma le differenze o gli scogli principali tra la stesura di un racconto lungo e un romanzo? Cioè...
Ma
è una domanda molto alta.
Potrei paragonarli a 100 metri, i 1500 metri, la maratona, cioè il respiro. Personalmente l'ho distinti dicendo: se hai un'idea che semplice, che si esaurisce in una scena, in un giorno, in un momento, allora è un racconto. Non lo dilatare, non metterci della roba in mezzo, perché lo dilaterai. Se la tua idea è più complessa, un mondo articolata, si svolge in più periodi, in momenti più lunghi, già hai il romanzo, diciamo, sei già sul racconto lungo, anche se lì, attenzione, però veramente lì non puoi avere l'idea lunghissima, cioè una cosa che dice: oh, guarda, racconto la storia della galassia, no, 100 anni dell'impero galattico, come... no, là allora scrivi, come fece per esempio appunto Asimov, dei racconti medio lunghi, perché hai delle idee concentrate su un progetto di più ampio respiro. Appunto è poi quello, cioè il respiro della nostra idea, se prende le corde, ma mai stiracchiarlo o mai comprimerlo. Se la cosa è lunga, non puoi raccontare in un racconto di 10.000 battute 100 anni di eventi. Come non puoi raccontare, a meno che non sei a James Joyce, poche ore, per dire, in un romanzo, cioè ci sono, dico, in linea di massima, però anche lì questa è una linea di massima, nel senso che appunto poi uno scrittore, evidentemente, se lo scrittore ha la capacità di appassionarci a per capitoli interi a una cosa che poi, se esaminiamo la scala temporale, è durata 5 minuti, ma significa che aveva tanto da dire, però non, diciamo, è quello il respiro, è quello la, diciamo, secondo me. Poi non so, quello. Tu hai idee?
Ma io tecnicamente ti direi che il racconto vive della sua idea di base. Quindi tu intorno a quella devi compattare delle cose, quindi prendi un intreccio, prendi dei personaggi e li schiacci lì, perché un racconto ha poco spazio e quindi deve vivere di un concetto forte, con delle sfumature che poi possono intrigare per farlo finire o per rifinirlo. Un romanzo, essendo, come ha giustamente detto Emanuele, una cosa più lunga, intanto è molto importante pianificare i momenti di raccordo e i momenti di pausa rispetto ai twist e ai momenti di tensione. È una pianificazione più che, vabbè, c'è anche nei racconti lunghi, ma nel romanzo è vitale, perché è un'armonia più lunga, no? E nel romanzo, a me per esempio piace molto scrivere, piace molto leggere, piace molto anche curarli, i romanzi di personaggi, perché il romanzo alla fine vive tanto anche dei suoi personaggi, è molto utile considerare come se ogni personaggio fosse un intreccio a sé. Ogni personaggio porta con sé l'intreccio della sua vita, del suo carattere, del perché reagisce a certe cose, del perché poi farà delle scelte che fanno andare avanti il tuo intreccio del tuo romanzo. Quindi tenere conto di queste cose, che poi non tutte ovviamente appaiono nel romanzo, appaiono solo quelle che ti servono, però considerare ad esempio tutti i personaggi come tanti intrecci che collidono insieme e si armonizzano, è una cosa che può, non so, è un concetto che può aiutare nell'intreccio.
Bene, penso che sia finita, quindi vi ringraziamo per l'attenzione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Thank you.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.